anche da altri passi nella Bibbia, ho predicato a lungo riguardo il nostro obbligo come cristiani in questo mondo di predicare il Vangelo, e io credo personalmente, a base delle cose che la Bibbia ci insegna, che il credente e la Chiesa, che è composto di credenti, esiste in questo mondo per predicare il Vangelo. Questo non è il compito solo del pastore o solo dell'evangelista, ma il compito di ogni credente, uomo, donna, tutti che crede in Gesù Cristo e è cristiano, è di predicare il Vangelo. Io credo che siamo qui per questo, io credo che Dio ha stabilito la Chiesa apposta per predicare il Vangelo nel mondo, quindi noi ci impegniamo in questo. Poi ho preso il libro di Matteo, il primo libro dei Vangeli, per tirare fuori qualche cosa, per aiutarci a capire cosa vuol dire essere evangelista e la vita dell'evangelista come dovrebbe essere. Abbiamo iniziato in capitolo 1, abbiamo visto subito che entra Gesù Cristo nella vita di Maria e Giuseppe e non è che fa tanto comodo. Gesù Cristo entra, il Vangelo entra nella vita di due persone e fa anche un po' di confusione per loro, perché non è che entra in un modo comodo, entra in un modo in cui loro sono anche non accettati dal resto della società, in un modo abbastanza vergognoso, diciamo, fra virgolette. Però appare l'angelo a Giuseppe e dice: guarda, questa opera è del Signore. E quando l'opera in cui siamo coinvolti, anche se a volte non conviene, anche se a volte siamo rigettati dalla società intorno a noi, se l'opera è di Dio, lo possiamo prendere al pieno e coinvolgerci al pieno in quell'opera. E poi quell'angelo dice che quell'opera che succedeva in Maria era l'opera di Dio per la salvezza del mondo. Noi nell'evangelismo, predicando il Vangelo, siamo coinvolti nell'opera che è la salvezza del mondo, e noi dovremmo ricordare questo. Poi abbiamo visto un sacco di cose, non posso riprendere tutto, ripassare soprattutto quello che abbiamo visto. Siamo arrivati a Matteo capitolo 5 e Gesù Cristo inizia a predicare alla gente. La prima grande predicazione di Gesù Cristo, diciamo, che è raccontato nella Bibbia, inizia in capitolo 5 di Matteo e dura per tre capitoli, 5, 6 e 7 di Matteo, e Gesù Cristo inizia a predicare quello che sarebbe la vita ideale, cosa vuol dire vivere la vita giusta, e noi l'abbiamo considerato come vivere il Vangelo. Il credente, il cristiano è aspettato da parte di Dio, è aspettato anche da parte del resto del mondo, che noi viviamo in un modo diverso, che noi non siamo come il resto del mondo, che noi viviamo in modo diverso, secondo le regole che Dio ha stabilito, e l'abbiamo chiamato vivere il Vangelo. Chi predica il Vangelo, chi si è dedicato la sua vita, chi ha dedicato la sua vita a predicare il Vangelo, cioè tutti noi dovremmo averci dedicato a predicare il Vangelo, dovrebbe vivere il Vangelo. Abbiamo visto che lo viviamo perché Dio ci ha comandato di essere santi, Lui è santo e anche noi dovremmo essere santi. Abbiamo visto che conviene a noi vivere il Vangelo, beato chi vive il Vangelo, fa bene a noi vivere una vita giusta e una vita retta davanti a Dio. Non è che siamo costretti a fare tutte queste cose perché Dio nella sua cattiveria ci costringe a vivere una vita di poco piacere. No, un padre giusto impone le regole sui suoi figli per il loro bene, e Dio ha fatto uguale a noi. Noi viviamo secondo certe regole che alla fine sono regole che fanno bene a noi, se noi viviamo secondo quelle regole che Dio ha stabilito. Abbiamo visto che noi viviamo il Vangelo per dare gloria a Dio, e abbiamo visto che noi dobbiamo vivere il Vangelo per avere successo nell'evangelizzare il mondo. Se noi non viviamo il Vangelo, Noi non possiamo aspettare successo nell'evangelizzare la gente se noi non viviamo il Vangelo, se noi non viviamo una certa vita, se noi predichiamo ravvedimento alla gente e noi non ci siamo ravveduti, noi predichiamo libertà dal peccato al mondo e noi viviamo nel peccato, possiamo vincere il mondo per Cristo? Assolutamente no. Noi dobbiamo vivere il Vangelo per avere successo nel evangelizzare la gente. E stasera siamo arrivati a Matteo capitolo 6 e versetto 12. Prendiamo soltanto questo versetto, sempre nel contesto di vivere il Vangelo. E voglio continuare a definire cosa vuol dire vivere il Vangelo. Che significa vivere il Vangelo? Cosa vuole Dio da me? E stasera consideriamo un versetto che ci aiuta a capire quello che Dio vuole da noi come credente, che dobbiamo vivere una certa vita in un certo modo. Matteo capitolo 6, versetto 12, la Bibbia dice questo, Gesù Cristo predicando, scusa, siamo nel capitolo 7, Matteo capitolo 7, versetto 12, io dicevo capitolo 6, Matteo 7, 12. Tutte le cose, dunque, che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro, perché questa è la legge ed i profeti. Facile, semplice. C'è qualche parola qui che non si capisce? No. Siamo tutti abbastanza intelligenti qui e queste sono parole molto facili da capire. Vediamo se riusciamo un po' a capirli per bene e poi soprattutto metterli in pratica. Preghiamo. Iniziamo il discorso. Padre Celeste, ti ringrazio per la tua parola e io chiedo la tua benedizione sull'insegnamento della tua parola stasera, che noi possiamo infatti capire bene quello che tu intendi per noi in questo versetto e che possiamo poi mettere in pratica quello che impariamo, Padre, vivendo il Vangelo come non l'abbiamo mai vissuto in passato, imparando dalla tua parola. Aiutaci, Padre. Nella potenza del tuo Spirito Santo, aiutaci. Nel nome di Gesù Cristo lo prego. Amen. Qui abbiamo, ripeto, delle parole abbastanza facili da capire. Se dunque anche un concetto molto facile da capire. Cioè, io devo fare agli altri quello che vorrei che altri facessero a me. E se riesco a fare questa cosa, se questa piccola cosa, io riuscirò a seguire tutta la legge e i profeti. Abbastanza facile. Poi, un'altra cosa che è facile capire è quello che io vorrei che altri facessero a me. Voi avete già in mente, considerando questa cosa, quello che vorresti tu che altri facessero a te? Noi abbiamo tutti una certa idea di come vorremmo essere trattati dai altri intorno a noi. Un vicino di casa sa bene come vorrebbe essere trattato dal suo vicino di casa. Un marito sa bene come vorrebbe essere trattato dalla sua moglie. Una moglie sa bene come vorrebbe essere trattato dal suo marito. Amici sanno bene come vorrebbero trattati dai loro amici. Noi sappiamo bene quello che aspettiamo dai altri. Allora la regola, e noi non so se lo dite voi qui in Italia, in America questo lo chiamiamo la regola d'oro, cioè trattare gli altri come vorresti che gli altri trattassero a te. Si dice così la regola d'oro? La regola d'oro? Va bene, allora è quello, la regola d'oro è questo, che okay? Io devo fare a te come aspetto che tu facessi a me. Un concetto facile. Poi, leggendo queste parole, voglio riassumerlo tutto con una parola. Magari chi qui conosce la Bibbia ha già visto che questo concetto, queste parole, sono usate per descrivere una singola parola nella Bibbia che è molto importante, cioè l'amore. Il concetto qui di Matteo capitolo 7 versetto 12 è l'amore. Guardiamo la prima frase, la parola amore non è scritto qui, non ce l'abbiamo davanti, però guarda la prima frase, tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fate anche voi a loro. Andiamo ad Efesini, capitolo 5, versetto 28 e 29, sono versetti che il pastore ha usato, credo, 2 settimane fa nella predicazione, riguarda il comportamento del marito verso la moglie, ed è scritto così: così i mariti devono amare le loro mogli come i loro propri corpi. Chi ama la propria moglie ama se stesso. Nessuno infatti ebbe mai in odio la sua carne, ma la nutre e la cura teneramente, come anche il Signore fa con la Chiesa. Quello che abbiamo in Matteo capitolo 7 è un'idea un po' generico, come tutti noi dovremmo trattare tutti gli altri. Quello che abbiamo in Efesini capitolo 6 o capitolo 5 è una cosa un pochino più preciso, cioè il marito deve trattare la moglie secondo la stessa amore che lui ha per se stesso, cioè l'uomo ama se stesso, perché non c'è mai stato nessuno che non ama se stesso. Chiaramente c'è qualcuno qui che non ama se stesso? No, noi ci amiamo noi stessi, tutti, questo è normale, e noi dovremmo prendere questo stesso amore che abbiamo per noi stessi e versare quell'amore verso gli altri. E questo è quello che sta dicendo Matteo capitolo 7, cioè parla dell'amore. L'amore che ho per me stesso dovrei trattare gli altri, fare questo stesso amore verso gli altri e amare loro come amo me stesso, e trattare loro come vorrei che loro trattasse me. Il concetto è quello. Poi la seconda parte di capitolo 7 di Matteo, versetto 12, dice: perché questa è la legge e i profeti, cioè se tu riesci a trattare gli altri come tu vorresti essere trattato, tu puoi seguire tutta la legge. Anche qui abbiamo parole che dovrebbero essere già familiari a noi a base di un altro passo, cioè Matteo capitolo 22, andiamo lì, lo leggiamo, che si tratta dell'amore, e guardiamo che dice Gesù Cristo riguardo l'amore in Matteo capitolo 22, 36 a 40. Gesù Cristo dice, o qualcuno parlando a Gesù Cristo dice: maestro, qual è il grande comandamento della legge? E Gesù gli disse: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il primo, è il grande comandamento. Il secondo, simile a questo, è: ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Cioè, se riesci ad amare Dio e riesci ad amare il tuo prossimo come dovresti, tu riesci a seguire e ubbidire tutta la legge. Cioè tutta la legge è riassunta in queste due regole: ama Dio e ama il tuo prossimo. Allora, quello di cui sta parlando Matteo capitolo 7 versetto 12, paragonandolo ad Efesini capitolo 5 e paragonandolo a Matteo capitolo 22, chiaramente questo sta parlando dell'amore, perché noi dovremo, amando noi stessi, dovremo amare gli altri come amiamo noi stessi, cioè quello che vorrei che gli altri facessero a me, dovrei farlo a loro, e seguendo questa regola avrò compiuto tutta la legge. Cioè questo si tratta dell'amore. Vivere il Vangelo significa vivere nell'amore. Tutto quello che noi facciamo dovrebbe essere motivato dall'amore, o l'amore per Dio o l'amore per gli altri, e questo è molto importante. Ti è mai successo nella tua vita che qualcuno ti ha trattato in un modo brutto, un po' male, e poi alla fine tu hai capito che ti ha fatto la stessa cosa che tu fai alle altre persone? Hai capito quanto era brutta il tuo comportamento perché l'hai visto un altro che ti ha trattato così? Noi abbiamo di natura, diciamo, raccogliamo quello che seminiamo. Se noi trattiamo gli altri con amore e altri tratteranno anche noi con amore. Questo è naturale, questa è anche una regola stabilita da Dio, che noi raccogliamo quello che seminiamo. Se noi trattiamo gli altri in modo brutto e non amiamo gli altri, non possiamo aspettare che gli altri amino noi o ci trattino in modo buono. Allora, io credo che vivere nell'amore è amare Dio e amare gli altri come dovremmo, è la parte più importante del vivere il Vangelo. E lo dico, io dico che credo questo come se fosse il mio opinione. In realtà non è il mio opinione, questo è quello che dice la Bibbia. La Bibbia dice che niente esiste per noi più grande dell'amore, e noi per vivere il Vangelo dobbiamo vivere nell'amore. Io credo che se noi viviamo il Vangelo, cioè tanti aspetti del Vangelo, abbiamo parlato a lungo cosa vuol dire vivere il Vangelo, e insomma vivere una vita giusta, però lo facciamo tutto senza amore, quella vita di vivere il Vangelo non ha valore. Io credo che è l'amore che dà valore al resto della vita del vivere il Vangelo. Ora voglio andare a Romani capitolo 13 per capire più, approfondire di più questa idea di vivere il Vangelo vivendo secondo l'amore. E qui devo chiedere scusa un attimo ai giovani, perché ho appena fatto Primo Corinzi. Cosa ho detto? Romani o Primo Corinzi? Dovevo dire Primo Corinzi. Io ho scritto, questo è un disastro, Dave, perché io ho scritto nei miei notti Romani capitolo 13 invece Primo Corinzi capitolo 13, quindi tutti questi versetti che abbiamo dietro sono sbagliati. È Primo Corinzi, se metti lì Primo Corinzi invece di Romani sei a posto. Devo chiedere scusa ai giovani perché io ho passato ora due settimane di fila nel Romani, scusatemi, Primo Corinzi capitolo 13, però è un passo straimportante per noi, e se riusciamo a vivere l'amore come Dio chiede da noi, vivendo il Vangelo e viverlo nell'amore, ci cambia davvero la vita, ci cambia tutto. E è la cosa più importante che abbiamo, è il dono di Dio al quale noi dovremmo cercare più che qualsiasi altro dono. Infatti in 1 Corinzi capitolo 13 l'amore è considerato e affrontato come un dono da Dio che noi possiamo cercare e richiedere. Cioè se ti manca l'amore tu lo puoi cercare, puoi chiedere a Dio di aiutarti a amare come dovresti, e Dio ti può donare questo dono dell'amore, e noi dovremmo cercarlo perché è molto importante. Allora voglio prima di tutto considerare quello che sarebbe l'effetto negativo di vivere il Vangelo senza l'amore e vivere questa vita insomma senza l'amore. Sono convinto che ci sono tante persone che vivono una vita molto buona, vivono il Vangelo, vivono secondo delle regole molto strette, fanno l'opera di Dio pure, predicano il Vangelo, magari sono grandi insegnanti, magari sono persone che hanno anche fatto tanti sacrifici per vivere il Vangelo, magari sono persone che hanno anche sofferto tanto nella vita, però tutto questo impegno è senza valore perché l'hanno fatto senza amore. La Bibbia ci dice che noi dobbiamo vivere nell'amore. Noi dobbiamo avere un atteggiamento verso gli altri come vorremmo che loro avessero verso di noi. E se non abbiamo questo, se non abbiamo questo amore, tutte le opere che facciamo sono niente. Guardiamo 1 Corinzi capitolo 13 versetto 1, dice: quando anche parlassi le lingue dei uomini e dei angeli, ma non avessi amore, diventerei un bronzo risonante o uno squillante cembalo. Cioè, se io adopera secondo dei doni di Dio, Dio ci dà dei doni, e noi poi nella Chiesa facciamo, e nel mondo facciamo l'opera di Dio usando questi doni. Se io faccio questo, sono anche donato, sono molto talentuoso, posso fare tante cose nell'opera di Dio con i doni che Dio mi ha dato, e però lo faccio senza amore, io sono noioso e basta. Questo credo di averlo anche visto fra certe persone che hanno talenti e usano pure i loro talenti per Dio, ma lo fanno senza amore e sono noiosi e basta. Io conosco delle persone che vivono secondo delle regole molto strette, vivono secondo le regole molto severe, sarebbero molto separate dal mondo e dicono di vivere il Vangelo, e va bene, io credo che è giusto farlo, però a volte sono persone noiose, e sarebbe perché vivono questa vita vivendo il Vangelo ma senza l'amore, e non sono nient'altro che noioso. La Bibbia qui dice che se noi adoperiamo nell'opera di Dio usando i doni di Dio, cose grandi, però lo facciamo senza amore, siamo noiosi e basta. Questo è l'effetto negativo di non amare come dovremmo amare. Versetto 2 dice di 1 Corinzi capitolo 13: e se anche avessi il dono di profezia, intendessi tutti i misteri e tutta la scienza, e avessi tutta la fede da trasportare i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla. E io credo che succede nella Chiesa e fra di noi che certe persone sono molto bravi ad insegnare, molto bravi a predicare, molto intelligenti, che conoscono tante cose, hanno una conoscenza e una sapienza, una fede anche molto importante. Però tutto questo, se la adoperiamo senza amore, cos'è? È niente. È niente, non ha valore. E quindi ripeto che l'amore è quel dono di Dio, è quell'aspetto di vivere il Vangelo che dà potenza al resto della vita del vivere il Vangelo, dà valore alla vita del vivere il Vangelo, l'amore. Leggiamo versetto 3: e se spendessi tutte le mie facoltà per nutrire i poveri e dessi il mio corpo per essere arso, ma non avessi amore, tutto questo niente mi gioverebbe. Io credo che è possibile che ci sono persone che hanno pure sofferto nell'opera di Dio, persone che hanno lavorato per Dio a grande sacrificio personale, e noi diremo: ma se quella persona ha sofferto per Dio, se quella persona si è sacrificato tanto per servire Dio, questa è una persona che avrà anche un grande guadagno eterno. Abbiamo parlato in Matteo capitolo 6 di questo tesoro in cielo che esiste eternamente, ma io credo che ci sono persone che hanno vissuto vite qui sacrificandosi, soffrendo nell'opera di Dio, che arriveranno in paradiso cercando questo tesoro eterno che avrebbero messo da parte lì in cielo e non lo troveranno, anche se hanno, si sono sacrificati, anche se hanno sofferto tanto, ma se l'hanno fatto senza amore non hanno guadagnato nulla. È quello che è scritto qui: niente mi gioverebbe, cioè non ho niente guadagno, non ho niente profitto nel vivere il Vangelo sacrificandomi, soffrendo per causa di Cristo, essendo bruciato per causa di Cristo, però l'ho fatto senza amore e non ho guadagnato niente. È l'amore che dà valore al resto della vita del Vangelo. Cioè, tutti i grandi doni, tutti i talenti che abbiamo, tutti i sacrifici che abbiamo fatto, quanto abbiamo sofferto per il Vangelo, non ha valore se non l'abbiamo fatto nel amore. Spesso noi crediamo che i servizi che la gente fa per Dio significa amore. Una persona si è separato dal mondo, separato a Dio, a vivere una vita separato. Una persona che predica il Vangelo, una persona che si dedica la propria vita per insegnare la Bibbia agli altri, questa persona ovviamente ama Dio e questa persona ovviamente ama gli altri e questa persona sicuramente è a posto in questo aspetto della sua vita perché lui sta facendo certe cose, sta operando in un certo modo, ma qui è scritto che è ben possibile fare tutte queste cose e non amare, farlo senza amore per Dio, farlo senza amore per gli altri. E se facciamo tutte queste opere, tanta predicazione, tanto talento, tanto insegnamento, grande fede, soffrendo per Cristo, sacrificandoci per Cristo, ma l'abbiamo fatto senza amore, non abbiamo guadagnato nulla, abbiamo fatto nulla e siamo noiosi e basta a quel punto. Allora, se amore, se tutto quello che facciamo per Dio, se vivere il Vangelo, cioè vivere questa vita stretta, secondo tante regole strette, se questo non è l'amore per Dio, se questo non dimostra amore per Dio, e qualcuno come me, per esempio, io ho lasciato casa mia negli Stati Uniti, ho lasciato padre, ho lasciato la mia mamma, ho lasciato un terreno che amavo per venire qui per predicare il Vangelo, io potrei nella mia carne dire: guarda, io ovviamente amo Dio, altrimenti non avrei fatto quello, io ovviamente amo la gente, altrimenti non avrei fatto questa scelta. Ma la Bibbia dice no, non è necessariamente così. Io infatti potrei fare tutte queste cose e comunque non amare come dovrei amare, perché quelle cose non significano amore. Che significa amore? Cosa posso indicare nella mia vita per dire io sono a posto con l'amore, io amo come dovrei? Allora vi dico quello che dobbiamo fare per indicare che noi abbiamo l'amore che dovremmo avere, cioè facciamo verso gli altri quello che vorremmo che altri facessero verso di noi. Se io vivo in quella maniera, io posso dire io amo il mio prossimo. Perché? Perché io tratto gli altri come vorrei che loro trattassero a me. E questa è l'indicazione che uno ama il suo prossimo. E poi c'è un elenco qui di cose molto precise e lo guardiamo. Sacrificarmi non indica amore, soffrire per Cristo non indica amore, essere talentuoso non indica amore, predicare, insegnare, dedicare la vita a Dio non indica amore. Cosa indica amore? L'amore è paziente. Allora, cosa voglio io dalla gente? Cosa serve a me dal mio prossimo? A me serve tanta pazienza. Io ho bisogno che voi siate pazienti con me per tanti motivi, perché io non sono tanto intelligente, non sono molto bravo in tante cose, non parlo sempre bene, non dico sempre la cosa giusta, a volte quando dovrei dire qualcosa non lo dico, a volte quando non dovrei dire nulla dico qualcosa stupido. Io ho bisogno che la gente sia paziente con me. Allora cosa dovrei fare io? Io dovrei essere paziente con la gente, perché quello che serve a me da parte vostra dovrei farlo anche io verso di voi. A me serve la pazienza, quindi dovrei essere io paziente con voi. Se io riesco ad essere paziente, io posso dire, guarda, io amo Dio e io amo il mio prossimo. Perché lo posso dire? Perché sono paziente. E la Bibbia dice che l'amore è paziente, è benigno. Volete sapere quello che vorrei io da voi al mio confronto? Che voi foste ai miei confronti benigni, che mi trattaste bene, nella benignità. Allora, se io desidero questo da te, sapete quello che dovrei fare io? Dovrei essere benigno verso di voi. Io dovrei trattare voi bene. Se io riesco a trattare bene il mio prossimo, vuol dire che ho avuto successo nell'amare. E io voglio questo da voi. Quindi dovrei farlo verso voi. C'è qualcuno qui che non vuole la benignità degli altri ai suoi confronti? No, lo vogliamo tutti noi. Tutti noi vorremmo che gli altri fossero benigni verso di noi. Allora noi dovremmo essere benigni verso gli altri. L'amore non invidia. È molto difficile vivere davanti ad una persona che ha invidia, vorrebbe avere qualcosa che tu hai. Allora noi non dovremmo invidiare. L'amore non invidia. L'amore non si mette in mostra. Sai la gente che è molto difficile avere un buon rapporto con quelle persone, è molto difficile dirgli anche bravo, la gente che si mette in mostra. Sai che è possibile fare l'opera di Dio, vivere il Vangelo e farlo tutto cercando di metterti in mostra? Se noi viviamo così, non abbiamo vissuto nell'amore. Magari abbiamo vissuto una vita in cui abbiamo fatto anche tante cose grandi, ma non è l'amore questo. L'amore non si mette in mostra, l'amore non si gonfia, è molto noioso. Qualcuno che ha tanti talenti, però è gonfio. Questo non è l'amore, adoperare la vita del Vangelo, adoperare i tuoi talenti nella Chiesa e nel mondo, usando il nome di Dio. E usando, adoperando i tuoi talenti, però sei gonfio, non va bene. È noioso e basta. Questo non è amore. La Bibbia dice non si comporta in modo indecoroso. Indecoroso vuol dire che non conforme alla dignità della persona. Cioè la gente aspetta che noi ci comportiamo in un certo modo. Quando noi non ci comportiamo nel modo, diciamo, normale, per la gente, questo è indecoroso. L'amore si comporta, non si comporta in modo indecoroso, cioè fa quello che si è aspettato dagli altri, non cerca le cose proprie, cioè non è egoistico. Se io adopero nella Chiesa, però secondo egoismo, perché voglio guadagnare qualcosa io, questo non è amore. Non si irrita. Sapete cosa voglio io dalla gente, dalla mia moglie? Che lei non si irrita con me. Volete cosa voglio io dal mio vicino di casa? Che lui con me non si è mai irritato. Volete sapere cosa voglio io dalla gente, nella società in generale? Che loro non sono irritati con me, che io posso andare a fare quello che voglio e nessuno è irritato con me. Allora, se io voglio questo da voi e dal mio prossimo, io dovrei non irritarmi con gli altri. Allora, se io voglio che la mia moglie non si irrita con me, non dovrei irritarmi a lei, perché quello che io vorrei che altri facessero a me è quello che io dovrei fare agli altri. Questo è l'amore e queste sono le cose che dovrei fare verso gli altri, perché queste sono le cose che io voglio che gli altri facessero a me, quindi dovrei farlo agli altri. Non tiene conto del male. Sapete che serve a me in modo proprio grande a casa mia? È che nessuno si ricorda del male che io ho fatto. Questo a me mi fa un grande servizio. Se qualcuno che mi conosce potrebbe osservare un male che io ho fatto e non tenersi conto, chiudere l'occhio non dire nulla, non tenere conto del male, questo per me è un grande servizio. Io vorrei questo dagli altri. Io vorrei che gli altri non tenessero conto del male che io faccio. Potete immaginare come cambierebbe la tua vita personale se la gente intorno a te non tenesse conto del male che tu hai fatto nella tua vita? Mamma mia, a me sarebbe una cosa immensa se la gente intorno a me non tenesse conto del male. Io voglio questo dagli altri. Allora, se voglio questo dagli altri, sapete cosa dovrei fare io? Non tenere conto del male che gli altri fanno ai miei confronti. Perché questo è quello che io voglio dagli altri, allora io dovrei dare quello agli altri. Questo è l'amore. Quello che io aspetto da voi, dovrei farlo a voi. Perché Dio l'ha detto così. Non si rallegra dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Potremmo parlare a lungo di tante di queste cose. La prima di versetto 7, magari lo salto. Tollera ogni cosa. Mamma mia. Io vorrei, anche qui ripeto, ora mi sto ripetendo in tante cose, ma io vorrei che gli altri mi tollerassero come sono. Ma sai cosa vogliono gli altri da me? Che mi cambio. Tutti vogliono che io diventassi qualcosa che non sono. Non vogliono tollerarmi. Vorrebbero che io diventassi qualcosa che non sono e non mi tollerano. Io vorrei che tutti mi tollerassero come sono. Allora, se io desidero questo, tu vorresti essere tollerato? Io voglio essere tollerato come sono. Allora, se io voglio essere tollerato, io devo tollerare ogni cosa. Questo è l'amore. Quello che voglio che altri facessero a me, io devo farlo a loro. Questo è l'amore. Crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Questo è l'amore. Allora, Matteo capitolo 7, versetto 12, si tratta dell'amore. Parla dell'amore. Quello che vorrei, l'amore che ho per me stesso, è tutto questo che è l'amore, che io vorrei che tutti versassero su di me. Io vorrei che tutti voi, all'infinito, gettassero su di me queste cose che sono scritte qui all'infinito. Mi tollerate all'infinito. No, vi scordate, non tenete conto del male nella mia vita. Vorrei questo in abbondanza. Allora io devo versare queste cose in abbondanza verso voi. Questo è l'amore. L'amore che ho per me stesso. Quello che desidero per me stesso. Quello che vorrei che voi faceste a me, io devo farlo a voi. Questo è l'amore. E guardiamo il bello di questa cosa. Se leggiamo il versetto 8, l'amore non viene mai meno. Guarda, se io riesco a vivere questo amore, come è scritto qui, non viene mai meno, cioè è perfetto. Versetto 9 dice, perché conosciamo in parte, profetizziamo in parte, ma quando verrà, sarà venuta la perfezione, allora quello che è solo parziale sarà abolito. Cioè ci sono tante cose, predicazioni, insegnamenti, tante cose che un giorno non esisteranno più e sono anche parziali, ma amore è completo. Quando tu riesci a vivere nell'amore, fare al tuo prossimo quello che vorresti che il tuo prossimo faceste a te, quando vivi in questa maniera non ti manca nulla. Hai vissuto il Vangelo in modo completo, al 100% possiamo dire, ed è la più grande cosa che possiamo fare. Versetto 13 di 1 Corinzi 13 dice questo: ora dunque queste tre cose rimangono, fede, speranza e amore, ma la più grande di esse è l'amore. Considerando cosa vuol dire vivere il Vangelo da Matteo capitolo 7, noi possiamo dire che più grande dell'amore nel vivere il Vangelo non esiste. E ripetiamo, concludendo, l'ultima parte di Matteo capitolo 7 e versetto 12, che dice questo: perché questa è la legge e i profeti. Quando tu riesci a vivere questo stile di vita, fare agli altri quello che tu vorresti che altri facessero a te, tu riesci a seguire tutta la legge. Sei un cristiano completo. La tua vita in cui tu stai cercando di vivere il Vangelo e fare un sacco di cose per Dio, a quel punto ha valore. Il brutto è questo: quando viviamo il Vangelo e facciamo del tutto per vivere per Dio, ma ci manca questo piccolo aspetto qui, ci manca, abbiamo tolto il versetto 12 dal capitolo 7, versetto da Matteo 7:12. Quando l'abbiamo tolto il versetto 12 dal vivere il Vangelo, abbiamo tolto tutto, e il resto non ha valore a quel punto, perché senza questo il resto è nulla, è niente, non giova niente. Siamo noiosi e basta, cercando di vivere il Vangelo, ma viverlo senza l'amore. Meglio dell'amore non esiste nel vivere il Vangelo. Noi dobbiamo amare l'uno l'altro. Potremmo parlare all'infinito dell'amore. Per stasera basta qui. Preghiamo. Padre Celeste.